la prima cosa che mi viene da dire è che è un carissimo amico, ci siamo conosciuti una notte, scout, mannaggia loro, abbiamo fatto fare un telegrafo notturno sui giorni di San Paolo, lui guidava tutte le sue scuole anche lei, e a quel punto poi dopo ci siamo conosciuti e pian piano ci sostituiamo a vicenda, ci confrontiamo, è una cosa molto bella, quindi devo dire grazie per questa scoperta. E mi piace dire che lui è un prete dell'oratorio di San Filippo Neri e alla chiesa nuova dove c'è il corpo di San Filippo sarà lui a guidare il pellegrinaggio dei Cresimandi. E un'altra dei segni che vi dicevo belli di Roma è che è una chiesa del centro che è rifiorita in questi anni, sono arrivati con dei confratelli, hanno cominciato a fare un lavoro molto bello con i giovani, con gli adulti. Non è vero che San Filippo li fa con i bambini, non vi ho parlato di questo, ma ogni figlio che metti San Filippo con i bambini è falso. Le che stava con i giovani, con i ragazzi, con gli amici, e pian piano è cominciato questa proposta. Sicuramente molti dei nostri giovani sono andati, per esempio solo per dire una delle cose bellissime che fanno sono i 5 passi al mistero, sono 5 incontri offerti ogni anno per qualsiasi tipo di giovane credente o non credente, a partire da una cosa provocatoria per poi parlare di cose del Vangelo, quindi l'idea di parlare di Cristo a chi non lo conosce, insomma offrire una cosa che va bene per un dono offerto al centro di Roma per le persone, no? In particolare a lui abbiamo chiesto oggi, lui è proprio catechista dei bambini insieme a Manuel, una donna consacrata, una giovane suora che lavora con lui con i bambini, lui segue i bambini del catechismo, delle comunioni della parte della chiesa nuova che è parrocchia, no? E quindi ha riflettuto molto proprio a partire dall'esperienza sulla catechesi dei bambini e abbiamo chiesto di aiutarci un po' a capire di nuovo cos'è la sintesi, qual è il cuore della fede e anche come aiutare a fare sintesi del messaggio biblico, cioè la Bibbia a volte i catechisti la presentano come tanti pezzi che non si capisce bene come si collega l'uno con l'altro, come aiutare loro a capire e ad amare il cristianesimo in questo itinerario. E di nuovo, come vi ho detto altre volte, no? Lui ci parla di una cosa e deve fare quello, ma vedrete che questa cosa vi accende il cuore, il cervello, anche perché è catechista delle cresime o delle o del battesimo, perché vi fa capire dei problemi che ci sono in maniera diversissima, ma in qualunque tipo di servizio che facciamo. E grazie di essere andato dal Piemonte, di aver rinunciato a un pezzetto di vacanza per questo incontro.
Io ringrazio Don Andrea per questi anni con lui, ogni volta che parla con me sempre imparare. Questa è la realtà delle cose. Allora, io confermo quello che dice lui, cioè sul fatto su come questa presentazione, questo intervento possa vada bene al di là del discorso della comunione dei bambini, posso dire che come esperienza quello di cui parleremo oggi è il modo di impostare le cose, il modo di cominciare sia nei corsi di preparazione al sacramento del matrimonio, sia quando degli incontri personali con delle persone che sono un po' lontane, è il centro, perché il punto è questo: noi siamo a volte un po' fissati su queste distinzioni, comunioni, crisi, ma il cuore della fede è il cuore della fede e la necessità di avere una mentalità sintetica, quindi una capacità di fare sintesi e di dire con semplicità e con efficacia il cuore della fede senza perdersi magari nei bordi, nei contorni oppure su problemi di morale, cose che vengono dopo e che non sono al centro del cuore della fede. Il cuore della fede non cambia, io su questo sono veramente convinto. Se c'è la semplicità, poi magari può cambiare per un bambino l'esempio che tu fai a lui, sarai più attento a quello che lui sta vivendo, questo va benissimo. Ma il centro della fede non si modifica. Ecco, il rischio di banalizzare la fede che c'è con i bambini e il rischio invece, mi sembra, con gli adulti di essere a volte pedanti e di concentrarsi su determinati dettagli lasciando un'idea di confusione e non di chiarezza. Quindi lo sforzo con Don Andrea nostro, proprio in questi anni, veramente uno sforzo dove stiamo mettendo il nostro meglio è questo: è possibile creare, descrivere in pochi minuti il cuore della fede, in sostanza rappresentare una sorta di scheletro, al quale, come esattamente per il nostro corpo, sono poi attaccati tutti i vari organi, muscoli, eccetera, eccetera. Ma senza lo scheletro non sta in piedi. Qual è il nostro cuore della fede? Quella fede che noi proclamiamo, professiamo insieme la domenica? Allora, penso, comincio a rappresentare questa cosa e man mano che la rappresento vi indico quelli che sono, a mio avviso, i punti deboli a volte della catechesi, cioè della catechesi non delle comunioni, del battesimo, ma anche della preparazione al sacramento del matrimonio, perché se tu non hai uno scheletro, tutte le cose che vengono dette per la preparazione al sacramento del matrimonio, non cadono un po' così nel vuoto. La prima cosa che rappresento è questa piramide disegnata verso l'alto. Che cosa rappresenta questa piramide? Questa piramide verso l'alto, ecco, questo è già un primo punto. Di questa cosa qua che stiamo per dire si parla pochissimo.
Sono delle spie russe.
Questa parte qua, che adesso sentiamo, poche volte viene affrontata, anche con i bambini. E questo, guardate, rischia di far crollare tutta la catechesi successiva. Questa piramide verso l'alto rappresenta, la L piccola rappresenta la libertà dell'uomo, rappresenta quel desiderio innato dell'uomo di darsi risposta alle grandi domande. Cioè, ci sono nel cuore dell'uomo, ma di ogni uomo, questa cosa è universale, questa cosa non è cristiana, questa cosa è dell'uomo in quanto uomo. L'uomo primitivo, cosiddetto, se tu consideri l'uomo primitivo, da subito i paleontologi mostrano come l'uomo primitivo è religioso in quanto uomo. C'è una cura, una custodia, del corpo, dei propri defunti, che è diverso da quello degli animali. Questa è una delle grandi differenze tra l'ultimo degli animali e il primo degli uomini. Inoltre, la rappresentazione simbolica, cioè la capacità di rappresentare, questo implica veramente una differenza, la capacità di simbolica. Guardate, ad esempio, come si fa a fare un cammino di catechesi con delle comunioni, ma io dico anche un cammino di catechesi con un adulto, senza affrontare il problema del rapporto tra scienza e fede. Se tu non lo tocchi mai, magari affettivamente i bambini ti vengono dietro, i ragazzi già non ti vengono più affettivamente dietro, quindi diventa tutto più complicato. Gli adulti ti stanno ad ascoltare perché comunque loro devono ricevere l'interesse del matrimonio, quindi sarebbero pronti ad ascoltare qualsiasi tipo di catechesi. Ma in realtà, se tu non disinneschi questo primo grosso elemento, il rapporto scienza e fede, quindi ai bambini, ma agli adulti, basta un punto. Cioè, se tu consideri la differenza tra uomo e scimmia, tra uomo e animale, l'uomo ha l'anello mancante, un anello immenso, perché l'uomo ha questa capacità simbolica e ha questo culto dei morti che denota una differenza abissale. Questo porta a interrogarci, cioè l'uomo non è solo scienza. Attenzione, da questa parte di qua, in questa tensione dell'uomo a darsi delle risposte, cioè come l'uomo è divorato da una domanda, non può fare meno di cercare. E quindi l'uomo è, abbiamo messo qua, scusate, intanto abbiamo detto culto dei morti, ma qua c'è la poesia, qua c'è l'arte, qua da questa parte, in questo sforzo dell'uomo, c'è la musica. Potremmo dire il culmine, l'uomo che cerca di rispondere alle domande, è la filosofia. Non dimentichiamoci mai che la scienza nasce in ambito filosofico, cioè gli uomini che si pongono queste grandi domande e vogliono una risposta. Cioè, le grandi domande coi bambini non è che è complicato. Far capire che ci sono delle domande, delle questioni che sono puramente fisiche, cioè quanto pesa quello, come si sposta quella cosa lì, come è fatto il cuore, come è fatto il polmone, come si funziona il sistema nervoso, come. Ma la domanda sul perché, cosa c'è dopo la morte? Perché c'è il dolore? Dopo la morte, la nonna, in alcuni casi dei bambini più piccoli, di parlare della mamma, dove va? Cosa c'è dopo la morte? Tu puoi dire quello che vuoi, un bambino, in quanto uomo, ha già queste domande. Cioè, il bambino, e queste domande non sono cristiane, queste domande sono, esprimono la religiosità naturale di ogni uomo, di ogni tempo. Perché queste domande puoi prendere qualsiasi tipo di testo, di qualsiasi luogo, sulla faccia della terra, di qualsiasi religione, e c'è un tentativo di rispondere a queste grandi domande. Le origini, da dove veniamo? La fine, dove stiamo andando? Una risposta al dolore, una risposta alla sofferenza. Perché si soffre? Perché si va dal meglio al peggio? Da dove veniamo? Dove ero prima di esserci? Possiamo pure, perché tutto questo? Quando uno si trova libero per un attimo dalla tecnologia e basta semplicemente a volte un campo scout o un campo dove tu spendi tutto e sei davanti alla volta stellata e dici, ma che è tutto questo? Da perché tutto questo? Che senso ha? Non so se vi è mai capitato proprio in maniera veramente col fiato in gola, col il respiro posso guardare le stelle e dire ma che senso ha questa breve vita? Tutto passa così velocemente. Questa ansia di rispondere non è cristiana. Ogni uomo ce l'ha questo desiderio di, ecco, rappresentato dalla piramide, il desiderio di bucare le nubi e di darsi una risposta. Infatti ogni popolo ha i suoi dei. Ci sono tutte le, nel passato ogni popolo antico ha le sue risposte, le sue divinità. Quindi qua possiamo mettere la religione. Ora, capite che qua, in questa libertà dell'uomo che tenta di darsi una risposta a questo grande, a queste domande che sono metafisiche, guarda che trova un inciso, quei bambini e quei ragazzi. Quei bambini, loro godono a essere trattati da grandi. Non, se tu gli abbassi l'asticella, loro si annoiano molto prima. Se tu cominci a insegnargli delle parole che loro non conoscono, e dirgli, non ci sono solo le domande sul come, sulla scienza, come funzionano le cose, ma ci sono anche le domande sul perché. E tu puoi essere tutto quello che vuoi, ma le domande sul perché non te le puoi togliere, basta che ti capiti una gioia grande o un dolore grande e le domande sul perché cominciano a togliere. Alcuni non se ne pongono finché non sono padri, madri. Quando tu eri un bambino piccolo, ti cominci a fare le domande sul perché. Quando perdi un amico, le domande sul perché, finché sei a pancia piena, tutto posto, tutto sano, tutto lì, l'uomo nella prosperità non comprende come gli animali preferiscono. Dice un testo sapienziale, non so se avete mai sentito, però è un salmo giusto. Allora facciamo un passo in avanti. Da quindi qui abbiamo l'uomo che si pone delle domande e gli uomini di tutti i tempi hanno le loro risposte, le loro religioni. Qui arriviamo a un secondo punto, cioè la prima pretesa rispetto alla quale noi come cristiani dobbiamo, perché fondamentalmente qua parleremo oggi di due pretese grosse. C'è un popolo che si differenzia da tutti gli altri popoli. Il popolo di Israele è diverso, questo è storico. Il popolo di Israele è diverso da tutti gli altri popoli perché ha una pretesa. Ha la pretesa che il suo Dio è il vero Dio, gli altri no. Cioè, non sta dicendo che tutto quello che è stato prodotto dagli altri popoli è falso, ma sta dicendo che il vero Dio a un certo punto con la sua libertà, maiuscola, non la libertà degli uomini che cercano, che tentano, religione, tentativo di rilegare, di congiungere la terra con il cielo, no, la piramide è rovesciata. Il popolo di Israele pretende di essere destinatario di una rivelazione, il Dio vivo, vivente, che decide di farsi conoscere. Dio decide di farsi conoscere, di rivelare il suo intimo. Questa è l'ambizione del popolo di Israele. E quindi occorre, il testo della Bibbia non è un testo sacro per i testi sacri, perché nel testo della Bibbia, se voi leggete proprio sempre e continua questa pretesa, tu non sei un popolo come gli altri popoli, io ho scelto te, il popolo più piccolo, il più irrilevante, il più fragile, non ha eccellenze il popolo di Israele in niente, non ha eccellenze dal punto di vista militare, né eccellenze dal punto di vista ingegneristico, né eccellenze dal punto di vista filosofico, né dal punto di vista musicale, né dal punto di vista poetico, in un certo senso. Beh, la Bibbia è politicamente molto valida, però... Ora, quello che distingue il popolo di Israele è questa autocoscienza. Noi siamo un popolo scelto e Dio si è rivelato, quindi dobbiamo leggere in questo modo l'Antico Testamento. Ora, Cristo, Gesù Cristo, fa parte del popolo di Israele. Gesù Cristo è vero. Guardate, è incredibile come Gesù tutti hanno cercato di portarlo dalla loro parte. Anche i nazisti hanno cercato di dimostrare che Gesù era di cura lazzariana, di dire che non era ebreo. Hanno cercato tutte delle cose pazzesche per dire che Gesù non era ebreo. Tanto capivano che non potevano rinunciare a Gesù così facilmente. Gesù primo dei comunisti, queste fregnacce qua, Gesù il primo, e tanti cristiani ancora hanno queste convinzioni. Gesù fa parte del popolo di Israele e di se stesso, e questa è la seconda pretesa, quindi la prima pretesa è quella del popolo di Israele. La seconda pretesa è quella di un appartenente a questo popolo di Israele, che è Gesù. Gesù dice di se stesso qualcosa che, e attenzione, queste differenze sono fondamentali. Nessun uomo religioso, e quello che quando io dico religioso è qualcosa di positivo, cioè questa roba qua non è demonio, non è credo, questa cosa qua è umana, profondamente, c'è un uomo che non è religioso, che non segue le domande della sua religiosità umana. In umanità non c'entra niente ancora con la rivelazione, con l'essere cristiani. Cioè questo desiderio, per esempio, l'amore per il silenzio, il fatto di capire che noi gradiamo quando c'è un racconto, queste cose ci accomunano a tutti gli uomini di tutti i tempi. Provate, in qualsiasi momento, quando c'è una socialità, se io cominciassi adesso non a fare una catechesi, ma a fare un racconto, c'era una volta. Basta, c'era una volta. Perché immediatamente il picco dell'attenzione sale. Perché? Perché non so perché, però in modo ancestrale siamo fatti così, neri, gialli, lunghi, corti, in qualsiasi parte del mondo l'uomo ama raccontare e ci sono uomini a cui piace ascoltare i racconti. La poesia c'è in tutte le manifestazioni umane. La musica non è concepibile un popolo senza musica. Un popolo senza musica, senza arte, senza ballo, il ballo. Non è concepibile un uomo che non abbia il culto dei morti, ma ti sembra ovunque nel tempo, da subito, dai primi fino a oggi. Ma chi se gli muore un caro lo tratta e gli dice, vabbè, è morto ormai, e lo muore lì. Avete mai visto un cane che seppellisce, cioè che seppellisce? No. Guardate che oggi diventa politicamente scorretto dire anche questa cosa qua. Perché subito senti, siamo talmente avvelenati dal mondo, che subito è questa cosa che avevi sparmiato, Oh, il cane non si seppellisce. Mi spiace, sarà tanto caro. Mi sembra umano, è più bravo dei cristiani, tutto quello che vuole. Sì. Ma il peggiore, figlio di buona donna che stava in Ginaceti, e ci parla di Ginaceti, mai arriverebbe. Cioè, il livello di non seppellire un uomo. Ho visto oggi un film incredibile, Joyeux Noël, quello, un episodio storico, è presente? Un episodio storico della prima guerra mondiale era veramente accaduto. Cioè della notte di Natale, sì, a un certo punto ci sono scozzesi, francesi e tedeschi, prussiani, che per un momento incredibile di grazia sospendono la guerra, escono dalle trincee e festeggiano insieme il Natale.
Sei canofobo.
No, nel senso che lì c'è uno che ha un po' di capoccia perché suo fratello è morto e cerca in tutti i modi di andarlo a seppellire. È una scena incredibile che il giorno di Natale, al termine di questi festeggiamenti, l'ultimo atto è che tutti seppelliscono i loro morti insieme. È inaccettabile per noi, cioè, se tu tieni una persona, ma pensate la dimostrazione, pensate com'è pazzesco. Tutti noi sappiamo, abbiamo coscienza come uomini, tutti noi, chiunque è stato qui in quanto uomo, non in quanto cristiano, in quanto uomo, religiosità naturale, che c'è un uomo su che sulla posta Concordia non è stato trovato. Tutti lo sappiamo, ci siamo qui, è un dato. Se fosse una cosa irrilevante, il mio cranio non ci pensa minimamente a questo dato qua. Noi tutti, tac. Questo poveraccio non si sa dove è il suo corpo. Non riusciamo a essere indifferenti. O se siamo indifferenti a questo, forse non è il problema che non abbiamo fede, è che ci stiamo disumanizzando. Questa distinzione tra rivelazione e tensione religiosa naturale di un uomo è fondamentale per parlare con i bambini. Così si rispetta, io rispetterò tutte le altre religioni, vi insegnerò e rispetto quello che volete, perché sono tutte espressioni della ricerca dignitosissima dell'uomo di svelare il mistero di Dio. Ma d'altro canto rispetterò, scommetterò, se volete, scommetterò sulla pretesa di un popolo che dice, beh, però noi no. Noi siamo oggetto di una rivelazione. Non è una nostra ricerca di Dio. Non sono delle cose che diciamo noi su Dio. Prendere o lasciare, o stiamo mentendo, o ci siamo inventati tutto, oppure qui è veramente il Dio vivente che si è rivelato a noi. E Gesù è d'accordo con questa visione. Essere cristiani significa automaticamente pensare che il popolo di Israele non è come i babilonesi, come gli egiziani, come i romani, come i popoli precedenti. Benché ci affascino i libri sull'antico Egitto, delle piramidi, dei faraoni, eccetera. Il popolo di Israele non è come gli altri popoli. E Gesù dice di se stesso una cosa che nessun uomo religioso ha mai detto, di essere Dio figlio di Dio. Forse siamo veramente troppo abituati a questa cosa, ma mi permetto di dire che questo è stato il motivo della condanna a morte di Gesù. Gesù è stato condannato a morte dal suo stesso popolo, cioè nel senso che, perché un motivo profondamente è in questa rivelazione, lui dice: io non sono venuto ad abolire legge e profeti, io non sono venuto ma a compiere, a perfezionare. E gli dicono quelli del suo popolo, il popolo di Israele, oggetto di questa rivelazione progressiva: noi non ti condanniamo a morte per quello che tu fai. Noi ti condanniamo per quello che tu dici, perché tu che sei uomo ti fai uguale a Dio. Ecco la condanna a morte. Cioè, Gesù parla sempre del Padre, si presenta come figlio del Padre. Questo non è solo il Vangelo di Giovanni, questo lo troviamo in Matteo e in Luca. Ed è antichissimo. Stiamo parlando dei loghi di Gesù, cioè delle cose con cui lui si presentava. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Questa è una autocoscienza che Gesù aveva fortissima ed è chiara in tutto il Vangelo, il fatto di essere Dio. Gesù inoltre parla, dopo la sua morte, del dono dello Spirito Santo. Parla del dono del Consolatore dopo la sua morte, e quando dice di battezzare, quindi il battesimo non è un optional, perché c'è un comando di Cristo. Uno che pretende di essere Dio, uno, questo che pretende di essere Dio, dice che e conferma che il popolo di Israele è una rivelazione e non è una religione. Costui dice di battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco perché i cristiani da subito, immediatamente, rispetto alla domanda chi è Dio, gli altri tentano. Dio è le divinità, accogliendo la rivelazione progressiva che viene fuori dalla Bibbia, da legge e profeti. Gesù rivela che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. In 15-20 minuti abbiamo detto il cuore della nostra fede, l'incarnazione e la divinità. Ora, capite che è fondamentale. Fatto questo, allora sì, noi possiamo affrontare quello che vogliamo con i bambini. Se tu parti biblicamente, senza partire immediatamente dal centro, qui davvero, cioè, c'è una fiaba che Esopo, vedo. Stavo leggendo regolarmente in continua quest'estate. Oh, Esopo e Pedro vanno ancora oggi. Cioè, oggi si realizza la volpe nuova. Cioè, in questa istanza, nel cuore di qualcuno, si sta realizzando semplicemente la favola della volpe nuova. Io non so chi in quale cuore, ma sicuramente in qualcuno di voi c'è qualcuno che sta parlando male dell'uva, dicendo che c'è l'uva, solo perché se la mangerebbe volentieri, ma non ci arriva quell'uva. E visto che non ci arriva, venite l'uva. Nel cuore di qualcuno di voi sta capitando questo. Questo fa parte del meglio della libertà dell'uomo, che cerca una grande risposta su come vivere, come si vive. Quindi è stato facile grande stima per le favole che stai leggendo, perché queste ti aiuteranno a vivere sempre. Sono fatte bene, cioè sono vere oggi. Tu le leggi e dici, perché è vero? È vero. Infine, il battesimo, perché è quello il nostro coinvolgimento. Gesù parla di noi, come parte vivente di noi. Cioè dice che noi, non c'è Dio là e noi qua. Questa è una delle cose più terribili dei cristiani. Noi pensiamo a volte ancora come se fossimo qua, come se la rivelazione l'avessimo ricevuta. Noi pensiamo ancora, certo che crediamo in Dio, però noi crediamo di essere cristiani e in realtà siamo solo teisti, cioè crediamo che Dio c'è. Dio c'è. Ma in realtà Cristo presenta così, nel momento del battesimo, lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo ci unisce a lui, cioè noi diventiamo quel battesimo come tracce di una vita, come rami di un albero. Ancora una volta è molto semplice spiegare questo bambino con le immagini di Gesù. Guardate, io mi assicuro che questo funziona, me l'ha detto ancora recentemente un papà, che allora è andata così, c'è stato questo battesimo, avevamo fatto la preparazione al battesimo, cioè prima del battesimo ho incontrato i padrini, e c'era anche il fratellino del bambino che sarebbe stato battezzato, Simone. E lì è stato attentissimo, gli spiegavo le cose, mi ha detto, vedi, in questo momento tuo fratello che è lì non è ancora un ramo di questo albero che è Gesù. Col battesimo viene unito, diventerà un, sai quando quegli alberi che erano le parti terminali, molto verdi, molto teneri, ecco, lui diventerà un, tu sei già un grandino. San Filippo che è lì è un ramo. E poi c'è Cristo che è il tronco, che è il braccio, è la vita della propria. onestamente, sapete, noi siamo tutti male, cioè noi crediamo che i bambini non capiscano niente. Infatti c'è poi venuto qualcosa nel battesimo che mi ha colpito. Nel battesimo gli avevo detto, sta vicino con me. Lui è rimasto rintanato, neanche dalla mamma, da un'amica della mamma, tutto così nascosto e tutto, c'è questo bambino. Diciamo, non mi guardava, stava lì tutto, tutto chino, eccetera, non aveva alzato la testa un secondo, durante tutto il battesimo. Ho detto, cosa puoi prendere? Diciamo, cosa ho fatto, tutto qualcosa così, l'ho traumatizzato, l'ho smobito. Bene, dopo il battesimo scopro come sono andate le cose. Questo bambino è terrorizzato da una zia, che terrorizza anche me perché la conosco. Cioè, è quelle classi di persone che non so perché trasudano spiacevolezza da tutti i cuori. Cioè, quando la incontro per strada, proprio ti viene istintivo evitare. Perché è una roba di una cosa. Cioè, di quelle persone che sono capaci di dirti sempre qualche spiacevolezza in quelle. Cioè, ce ne sono di quelle cose. Cioè, che proprio si attirano, hanno come un repellente. Nessuno riesce ad avvicinare, parenti, amici, cioè, sono terribile. Non faccio il nome della zia, perché se no non riesco. Vabbè, quindi sto bambino era terrorizzato da questa zia, stava tutto ritardo. La mamma, mesi dopo, mi dice che Simone a un certo punto è venuto fuori facendo il discorso precisissimo, quello del battesimo, cioè del fatto che nel battesimo noi diventiamo rami di una pianta. Ma se noi lo spiegassimo così, ma senza fatto, Cristo ha detto così, io te lo dico così, se siamo qui, se questa è la libertà di Dio che si rivela, la libertà sarà anche quella di scegliere l'immagine. E lui l'immagine che ha scelto è quella vegetale, quindi è la migliore. Per parlare del battesimo, se tu non usi l'immagine della vita, sei un presuntuoso. Se tu puoi comprare tutto il sussidio più mega, col DVD, con la produzione, col giochino, con l'animazione, con tutte le quattro cacchiate di qualcosa, ma se non ti parla del trancio della vita, a me quel sussidio ti fa. La può dirlo? Sviluppando questa abitudine a dire le parolacce senza dire, facendole pensare, è molto più divertente. No, pronto? No, capite che non è una questione di mancare, ma no, la creatività, ma no, bisogna creare, adeguarsi al linguaggio che si chiama. Qui non siamo noi che cerchiamo di dire qualcosa su zero. Noi stiamo accogliendo la libertà di Dio che si rivela. E se Gesù Cristo, un tizio che ha pretesto di essere Dio, e mai nessuno nella storia dell'umanità ha pretesto una cosa del genere, perché o è veramente Dio figlio di Dio, oppure megalomane, malato, psicopatico megalomane. Uno, in guarda, se voi leggete così il Vangelo, che si apre, o è Dio o è matto. Gli esempi sono sempre gli stessi. In verità ti dico, tu oggi sarai come il paradiso. Cioè, immaginate la scelta, veramente, prendila. Siamo lì, due in croce, e uno mi dice, si gira e fa. In verità ti dico, oggi sarai come il paradiso. C'è una canzone di un cantante che si chiama Francesco Ricarico e si chiama Orosco, non so che sotto c'è qualcuno la conosce, non so, non ah, ecco, non mai uno. C'è questa canzone sull'orologio, c'è questo che teoricamente legge le stelle, perché lui legge nelle stelle, in realtà è uno che si spaccia, è uno che risolve i problemi, che sa leggere le stelle. Mi ricordo che a Biella, tornando a casa, c'era quando, prima di venire a Roma, ormai quasi 10 anni fa, c'era lungo la superstrada questa gigantografia di uno con una faccia da tutta incredibile. col sottoscritto Mauro risolve. E il mio sogno da novizio diabolico era quello di andare di notte e scrivere, visto che c'era uno spazio bianco, di solo i suoi problemi economici. Sono tornato a casa per andare alla Lourdes, ero in macchina con una macchina, vedo Mauro risolve ancora, continua a risolvere i problemi. Questo è il cuore della nostra fede, questo è l'accoglimento della rivelazione che Dio ha voluto comunicarsi. Quindi a questo punto alcune pedellate veloci alla domanda: che cos'è la parola di Dio? Se uno risponde la Bibbia, no, ti perdi la novità. Alla domanda, cioè c'è una sola risposta giusta, bisogna insegnarla subito ai bambini, l'unica giusta. Cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è Gesù Cristo, è una persona. Noi non siamo una religione del libro, noi siamo una religione della persona, e la persona è Cristo. No, le religioni del libro, ma che stai? Ti perdi la novità, se tu accetti questa di Dio, non l'accetti, è sbagliato. Perché il cuore della rivelazione è che Dio non si è fatto libro. Dio non si è fatto carta. Dio si è fatto carne. È la persona di Gesù Cristo, cioè perlomeno Gesù Cristo ha preteso di essere la piena rivelazione del mistero di Dio. È vero o è vero? Allora, quindi, non so, le favole le mettiamo qui, c'è una musica che vogliamo per ascoltare, possiamo vedere la musica classica, tutto quello che volete. Ma se leggiamo un passo dell'Antico Testamento, ad esempio, è fondamentale dire, bene, adesso stiamo leggendo, non so, un passo di un salmo. Bene, ci troviamo qui. Un salmo fa parte di questa libertà di Dio che si è rivelata utilizzando la poesia, la capacità poetica degli scrittori del popolo di Israele, ispirandoli, quindi è un testo pienamente umano e pienamente divino. Ma per capire profondamente un salmo, tu non puoi separarlo da Gesù. E gli dico di più, non puoi separarlo dall'esperienza della vita della Chiesa. Questa è una cosa molto importante di cui parlare. Grazie a Don Andrea, però molto di lungo questo schema qua, cioè che con i bambini fondamentale non è perdersi nel frammento, cioè tu che cavolo ti fai, se tu ti passi tutto il catechismo senza spiegare niente, dico, ma visto che il Vangelo è, facciamo il Vangelo di Marco. Così. Siete nuovi primitivi, è scienza e fede. Se loro colgono nel Vangelo di Marco, tra le formulette, con tutto il rispetto per le favole, le fiabe e il loro valore, è finita. Capite che il rischio si corre sul rasoio? È l'importanza della drammatizzazione, della rappresentazione. Sì, sì. Ma attenzione anche ai rischi che si corrono anche. Cioè bisogna avere una capacità artistica, mistica direi, per fare una rappresentazione del Vangelo, ma alta, se no non ti incacciare. E quella che è la rivelazione di Dio, cioè Dio che ha goduto nel farsi riconoscere, liberare, tu lo sminuisci. E agli occhi dei bambini sì, ti piace, fanno, quello che fa Gesù, quello che fa l'Apostolo, gli fai i costumi, gli fai tutto quello che vuoi, sì. Ma gli hai trasmesso che quella è la libertà di Dio che si è fatto conoscere, che quello è il top. Quindi è più importante ai bambini far cogliere che la storia della salvezza, cioè questa è un tutto unico. Come si può, diciamo, sintetizzare? Direi così, tre momenti sono, scusate adesso accorgo per scrivermi, creazione, incarnazione. Vita eterna. Adesso tutto di pronto. Poi, unisci qua. Dalla creazione all'incarnazione abbiamo il popolo, la storia del popolo di Israele. Dall'incarnazione alla vita eterna, la vita della Chiesa. Non dico che questo dovete disegnarlo ai bambini, sto dicendo che però dovete averlo chiarissimo in testa voi, cioè che c'è un senso, cioè c'è una storia della salvezza che ha un inizio, una fine, un compimento. E quindi, concretamente, per fare un esempio, se voi affrontate qualcosa dell'Antico Testamento, sempre subito dovete dire che quel passo dell'Antico Testamento è una figura, un'immagine di un mistero della vita di Cristo, e che quello stesso mistero, quello stesso episodio si incarna nella nostra vita, perché Cristo, noi siamo roba sua, siamo rami suoi, quindi noi siamo coinvolti dentro questo. Esempio, Mosè è il liberatore del popolo di Israele dall'Egitto e dal faraone. Possiamo dire storia del popolo di Israele, ma è la sua una liberazione parziale, ed è questa liberazione un'immagine. Cristo è il vero Mosè, è il vero liberatore dal vero faraone, che è Satana. Cristo è colui che ha la forza di Satana, non gli fa niente a Cristo, ma è il vincitore. Ma come fate a spiegare il male ai bambini? Voi glielo nascondi continuamente, ma loro hanno bisogno di una risposta sul male, perché se lo chiedono continuamente da dove viene il male, da dove viene l'odio, da dove viene i problemi, cioè, volete nascondergli le difficoltà che hanno in casa con i genitori? Volete presentargli una situazione idilliaca che non esiste? Cosa dice un bambino che soffre come un cane nel suo lettino perché sente i suoi che dall'altra parte si stanno scannando dicendosi delle cose? Perché dice, che cosa gli diciamo noi? Io gli dico così sempre. Io so che stai soffrendo. Io so che alcuni di questi, non vado a parlare con me, non parlo in generale così. Io so che non è perché siete piccoli che non sono. Avete delle grosse sofferenze, alcuni di voi soffrono moltissimo. Io so cosa vuol dire stare in lettino e sentire mamma e papà che si insultano, che dicono le cose, e queste, anche se loro non vogliono dire, queste sono delle sofferenze grandi per voi. Il male c'è. Voi però dovete stare uniti con un ramo a Cristo e vincere. Non vi dico che smetteranno di litigare. Ma voi unite a Cristo siete protetti da questa cosa brutta che sta succedendo. Cristo diventa un'armatura, vi dà la sua forza, perché lui ha vinto il faraone. Lui è l'unico che può permettere oggi di passare il Mar Rosso. Siete l'unione da Mosè a quello che Cristo ha vissuto nella sua vita, a quello che succede ora. Se tu non fai questo collegamento ogni volta, non va bene, perché questo dice la parola di Dio. Non è che lo dico io, perché questo lo dice la parola di Dio. L'Antico Testamento è figura della vita di Cristo, e la vita di Cristo è noi siamo uniti a Lui, viviamo quello che Lui ha vissuto nel Vangelo. Quindi ogni volta occorre fare questo parallelo tra l'anticipazione, la figura, l'immagine dell'Antico, il compimento in Cristo di quella cosa, trovate testa di Salmi, tu leggi Salmi, mamma mia, a volte tu vedi in Salmi descritta la vicenda di Gesù, senti le parole di Gesù, anzi Gesù nel Vangelo tante volte spiega quello che sta vivendo con i Salmi. Dio mio, perché mi ha abbandonato? All'inizio di un Salmo. Quindi lui sta citando tutto quel Salmo. Lui sta, la sua esperienza spirituale la descrive. Ecco che bello affascinare i bambini, dice, ma perché ascolteggiamo i profeti? Ma perché Gesù conosceva i profeti, Gesù stimava i profeti, Gesù venerava i profeti, Gesù ha detto che rimangono utili, validi, lui è venuto a compiere, perfezionali. Ecco perché impariamo i nomi dei profeti. Ecco perché conosciamo un po' la loro vicenda. Perché da Gesù, e quello che avviene a Gesù, avviene a noi, perché noi siamo parte di Lui, siamo uniti a Lui. Non è Gesù là e noi qua. Capite che questo è per dire che è il fallimento della catechesi. Gesù là e noi qua. Gesù lì, io qui. Ma col cacchio, lasciamo un'azienda vuota per Gesù. Ma se questa è una fregnaccia, non ci credi neanche tu che la sera volta c'è Gesù. Io credo un'altra cosa. Io credo che Cristo, capo, e noi siamo le sue membra che apparteniamo, voi come me siamo battezzati, siamo roba sua, siamo corpo di Cristo e io adesso, in questo momento, sto esercitando un dono sacerdotale che è il munus docenti. Cristo con l'ordine mi ha dato la grazia di insegnare. Non sto insegnando perché ho studiato, perché qui, perché là. Io sto esercitando un dono che sprigiona da un sacramento che ho ricevuto. E più esercito questo dono, più si affina, più si migliora, perché l'ho ricevuto da Lui. E voi ascoltate, non potete non ascoltare. Non c'è nessuno qui che non sta ascoltando. Nessuno. A parte i limiti fisici. Perché ti dico ancora magari sono che è proprio questa non è una cosa. Chi è sveglio ascolta. Ma perché? Perché comunque nella fede chi vi sta parlando non è convinto di essere lui al centro, ma Gesù che sta parlando sta dicendo cose di fondamentale per le sue membra, per il suo popolo. Io credo che noi siamo corpo di Cristo, Lui è il capo e noi le membra. E in questo momento, con la grazia del sacerdozio ministeriale, tutti noi siamo corpo di Cristo in virtù del battesimo. Ma chi rappresenta il capo è Don Andrea, il sottoscritto, non per meriti naturalmente, non per migliori o perché siamo eccezionali, no, perché misteriosamente ci scelti. Perché? Boh. Esattamente come io non so perché fra tutti i discepoli che poi scelto quei 12 lì che non si sono rivelati certamente nei proprio top. Cioè questo crede, cioè pretende di essere Dio, figlio di Dio, e nella scelta mi sembra alquanto due carrieristi, Giacomo e Giovanni. No, che quando si scandalizzano questi che vogliono fare carriera. Addirittura Feggio non è che loro volevano far carriera, mandano
madre
a sostarsi davanti, scena veramente a pietra, proprio da prendere la traccia di sedere la madre, cioè dico, mia madre mi aveva permesso, questi zitti mandano davanti mamma e si ginocchia, ah, non permetti questi miei figli, uno alla tua sinistra, uno alla tua destra. Però quelli dietro avevano capito tutto, impassibili, poveri. Anche gli altri litigano. Stupore per i furti ladri nella chiesa. Hanno in Giuda un grandissimo. Dice il Vangelo di Giovanni che lui era ladro perché teneva la cassa. Quindi uno dice Gesù Cristo aveva una cassa. Ci spiace? I soldi li davano le donne. Vedete? Aveva questa cassa e c'era già il vescovo Raffone, che uno degli apostoli, che tutti lo sapevano ed erano molto contenti di questa cosa. questo mito sul fratello di Gesù, ma che Gesù col fratello soprannomina Boanerges, cioè figlio del tuono, tanto era un carattere proprio moderno. Io continuo solo con l'Evangelo. Un trombone può essere il discepolo amato del Signore, evidentemente. Quindi dico, c'è anche speranza per me, che sono un grande Boanerges, un trombone. I frammenti non educano mai profondamente, scrive. I frammenti non educano mai profondamente, cioè bisogna avere il quadro complessivo. Questo non è di Sofia Cavalletti, questa frase. I frammenti non educano mai profondamente. Tutto quello che abbiamo detto, noi avevamo con Don Andrea sintetizzato, se voi andate nel sito degli iscritti e mettete, non so, l'importanza della sintesi catechesi o sintesi catechesi, vi può fare questo PDF con quello che si è ricordato, e qua sono spiegate con più calma tutti gli anelli, i passaggi di quel schema sintetico. Io personalmente questo scheletro lo disegno in ogni incontro di catechesi, velocemente, chiaramente, in 5 minuti lo faccio, perché dopo, adesso la prima volta l'avevo fatto in 20 minuti, la seconda in 10, poi in 5, poi ogni volta attacco un pezzo, cioè oggi parliamo di un passo del Vangelo, siamo qui. È il culmine della rivelazione, è la libertà di Dio che si manifesta pienamente in Gesù nella sua parola. Leggiamo un pezzo dell'Antico Testamento, è qui, è la rivelazione di Dio che ha fatto il popolo di Israele, non è l'uomo che dà la risposta, è l'uomo che accoglie la rivelazione di Dio. Leggo una favola che mi interessa particolarmente per far vedere come l'uomo pone delle domande da sempre, dice: bene, siamo qui, parliamo di scienza. Grande rispetto per la scienza è insostituibile, l'uomo non può essere un essere scientifico, la scienza fa parte di questa inspiegabile libertà dell'uomo che deve capire tutto, misurare tutto, sapere tutto. Siamo qui, l'uomo vuole salire, rispondere, ed è giusto, non è sbagliato, non c'è nessuna contrapposizione. La domanda è, ma Dio è venuto incontro sì o no a questo l'uomo che si pone come un disadattato delle domande, perché l'uomo, come dice, c'è la verità dell'uomo, è Leopardi. Però Leopardi non è pessimista. L'uomo non è la roba lì. Tu stai bene, sei accoppiato, hai la pancia piena, tutto, eppure non sei mai qua. Non sei mai in pace. Un'altra canzone di Francesco Tricarico, Vita tranquilla, questa è più famosa. Dice così, come dire, hai questo desiderio? Pensavi che una volta arrivato a quella cosa lì che tanto desideravi, saresti stato saziato? No. È sempre qualcosa che ti manca. Perché? Allora, o perché semplicemente siamo fatti male, siamo una follia e inspiegabile la risposta, oppure perché il nostro cuore è fatto niente poco di meno che per colui che ci ha creato. Quindi solo Dio può formare un cuore che è, come dice Sant'Agostino, ha un desiderio infinito. A noi non interessa tanto, a noi interessa tutto. Ed è folle. Ragione non è folle. Perché la ragione ci dice che siamo una canna. Certo, non una canna. Certo. Una citazione di Pascal. Siamo fragili come una canna che ci pieghiamo al vento. Eppure noi concepiamo, cioè noi viviamo come fossimo il centro dell'universo. Dico cosa, non c'entra niente, per favore, adesso lo dico per chi ha i ragazzi della Cresima, affascinatevi con la libertà, con gusto per la libertà, perché è successo pochi giorni fa qualcosa di pazzesco. Cioè, anzi, dopo gli anni continuano a succedere. Un sole che sorge, un orologio che vuole. adorare la schiavitù, perché sapete cosa vuol dire questo? Niente, solo questo, che in questo momento se ce l'avessi al polso, tutte le mie emozioni, il battito del cuore, tutto il mio, perché ho un sensore che dice cosa ti viene dentro. Mi incontro con me, no, io
ti sei tradito,
Non faccio su più niente, ma facciamo finta che il cuore che batte, ma il cuore che batte subito in rete, e sei sempre reperibile, sempre visualizzazione, mi lo vorranno, pagheranno per averlo, per la sicurezza, per la cura. Ma come? Ma hai sbagliato tutto, magari ti sta per venire un infarto e il cittadino te lo dice. Sì! E ho letto un articolo di giornale che mi è spaventato, perché chi pensava di essere, io sono matto, sono troppo fissato con Orwell, Austin, tutti questi queste visioni del complete run, ho visto troppa roba e quindi. No, già l'articolista parlava del prossimo passo sarà il chip sotto pelle. E poi dite sì, è ben agghiacciante, perché noi catechisti non è che siamo proprio la categoria più. Se noi diciamo sì, vuol dire che a Londra se lo stanno già infilando quello che fa. Allora, io penso che un conto è un oggetto. Io volevo conquistare, perché questa era la custodia, perché non c'era più la custodia per questo oggetto. Questo è il miglior telefonino del mondo. Perché la signora, lo so, è molto giovane, però lo so perché mi voglia che dica uguale al mio.
Ma anch'io.
Cioè, perché? No, voi siete più moderni, veramente dovete venire a vedere che cos'è questo, perché secondo me voi vi mandate uguale a me. Ma non l'avete visto bene, perché questo qua. Cosa vuol dire questo? Per pauperismo, no. Non mi frega per niente, no. E questo vi consente libertà, capito? Libertà importantissima. Volevo vedere cosa succede. Comunque le richieste, gli impegni, le telefonate con Andrea sono centinaia. Vuol dire, ma si può vivere solo con questo, senza computer? Cioè, come libertà? Quale libertà? Quale libertà? Facciamo una prova con un iPhone, scusate. Io vi assicuro che questo giocherellino qua a un ragazzo lo colpisce, perché comunque la sede di libertà c'è ancora, e dire tu adori per essere uno schiavo, quindi non c'è niente di più forte. La domanda che mi faccio: avete ancora la libertà di non usare la telefono? Avete ancora la libertà di fare una cosa audace, tipo uscire, i genitori li ammazzano, quindi che cos'è? Se i genitori li ammazzano sono lo sbocco, che cos'è? Un bracciante elettronico. Sempre raggiungibile, sempre controllo, sempre controllato. Meno ancora se mi mettono il microchip sotto pelle, così è sempre controllato. No, no, capisco benissimo, però, che come fa un ragazzo a crescere nell'autostima se è sempre sotto una campana di controllo? Cioè, se non si mette mai alla prova, se non vede mai, se anche non sbaglia mai da solo. E questo perché diventa la proiezione dell'ansia dei genitori, diventa una specie di cupola che va a raggiungere tutto. Io capisco che oggi, sto dicendo che per costruire, lo so, però, ragioniamoci, d'accordo? Ragioniamoci, perché ognuno deve fare una cosa. Io capisco che oggi siamo in una cultura veramente ansiolitica, cioè dove veramente non c'è più, è impossibile che fossero sconsiderati i miei genitori. Io quando dicevo a mia madre vado a giocare, stop, e stavo X ore, ma lei dove viveva? Non viveva in città, a Roma. Sì, però per strada c'erano tanti ragazzi, cioè quante volte sono in montagna senza niente? Cioè, forse è affascinante pensare di costruire un'umanità che è capace veramente di utilizzare. Secondo me, se un oggetto che tu puoi allontanare da te, te lo indossi, è finita. Io penso che quando tu questo iPhone te lo sarai indossato, lì è un cambiamento molto, molto profondo. E proprio, vi faccio un ultimo esempio, scusate, non c'entra nulla, ma questa cosa mi sta veramente, mi brucia dentro in un modo incredibile. Tutti dicono, ma che comunità con l'iPhone tu puoi sapere? Classico discorso, dove c'è la farmacia aperta? Sì, ok, va bene, è vero, ti metti lì, farmacia, eccetera. Ma tu veramente, ma ti rendi conto che cosa stai accadendo? Uno, la possibilità di avere un'intuizione sulle persone, cioè tu sei circondato da centinaia di computer stupendi, che sono gli uomini, che hanno delle conoscenze, delle competenze, una sapienza, che tu devi valutare in poco tempo di risolvere un problema che è quella persona più affidabile per chiedere una farmacia. Sì. Quindi non è solo disadattato.
Il problema è che se glielo chiedi non c'è il caso mai.
È vero, perché una volta ero proprio su Twitter, scusi signora, dov'è via dei tagli? Ah, non so, ma